come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 0024, il numero verde, ve lo ripeto, 800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Naturalmente andiamo subito con i titoli degli ultimi telegiornali andati in onda. TG2.
A Milano arrestati due cittadini marocchini, secondo gli investigatori preparavano una serie di attentati terroristici contro caserme, uffici della questura e supermercati. Ancora senza un perché la strage di Mentana vicino Roma, dove un trentenne ha ucciso i genitori a colpi di macete e poi ha chiamato la polizia. Una famiglia tranquilla, dicono i vicini. Conti pubblici in linea con le previsioni del governo, dice Tremonti, che conferma nessun blocco delle tariffe di luce e gas. Sull'IVA al 20% per le pay TV, Berlusconi dice non torniamo indietro. Come Dio comanda è il nuovo film di Gabriele Salvatore, su un drammatico racconto e rapporto padre-figlio ambientato nel profondo nord d'Italia.
Bene, un ascoltatore mi scrive subito, in anticipo addirittura sull'inizio della trasmissione: caro Cruciani, non le sembra assurdo che il Vaticano abbia votato contro l'abolizione del reato di omosessualità? A parte che non è così, poi precisi, in alcuni paesi c'è la pena di morte per questo reato. Non è ipocrisia tutto ciò? Proprio loro che hanno fatto fuoco e fiamme con il caso Eluana, non vedo il collegamento. E poi le dico subito, ma naturalmente sono aperto a tutti i vostri contributi, a tutte le vostre opinioni, come al solito, che non mi sembra affatto assurdo che il Vaticano non voglia dire di sì all'iniziativa francese all'interno dell'ONU. Sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Volevano colpire Milano, progettavano attentati con camion esplosivi a questura, caserme e centri commerciali. Arrestati due presunti terroristi islamici, sono marocchini, frequentavano una moschea in città, costringevano i loro figli a venerare Bin Laden. Mentana, provincia di Roma, un trentenne uccide il padre e la madre massacrandoli con un macete. Gli investigatori, una mattanza mai vista. Secondo la polizia che ha arrestato l'uomo, la strage è stata premeditata, ma vicini e parenti raccontano di difficoltà psicologiche. Caso Sky, non ci sono alternative, l'Europa ci impone l'IVA al 20%, spiega il ministro dell'economia Tremonti. Da Tirana interviene Berlusconi, è l'abolizione di un privilegio, afferma il premier, la sinistra difende i ricchi. Napoli, un commerciante ammazzato senza pietà per 200 euro di bottino, preso uno dei banditi. Bollate, periferia di Milano, assaltato un ufficio postale, nella sparatoria feriti un impiegato ed un rapinatore. Arrestati i 9 componenti della banda che a febbraio svaligiò casa Damiani aprendo un buco nel muro. Avevano progettato un altro colpo per Natale. Sono siciliani in contatto con boss mafiosi. Due erano in semilibertà, uno aveva appena inaugurato una sua gioielleria. C'è anche un attore impegnato come volontario per il recupero dei detenuti. Caro Babbo Natale, quest'anno non portiamo...
Bene, questi i titoli principali di Studio Aperto. Vi ricordo il numero 800 24 0024. Ci sono molte notizie da commentare, ma ripartiamo dalla vicenda dell'IVA su Sky dal 10 al 20%, perché c'è la controffensiva del governo, addirittura con carte alla mano. Fra poco sentirete, ci sarà naturalmente la controffensiva da parte di Sky. Dice Tremonti, è giusto portare tutta l'IVA al 20%, ce lo chiede l'Unione Europea, addirittura voleva farlo Prodi.
Se un servizio è unico, l'aliquota deve essere unica, non può essere diversa. E questo lo trovate nella giurisprudenza della Corte e simmetricamente nella prassi della Commissione. La Commissione ha rilevato questa asimmetria, l'ha contestata al governo italiano. Il governo italiano, governo Prodi, si è impegnato a eliminare l'asimmetria, si è impegnato ad allineare le aliquote. A questo punto i termini scadevano in questi giorni, se no partiva la procedura di infrazione, l'ennesima procedura di infrazione. A questo punto la scelta era portare tutti al 10 o portare tutti al 20. Nel primo caso sarebbe stato fare, come lo dite voi, come lo direste, a un gruppo che passava dal 20 al 10, oppure l'opposto. La scelta che abbiamo fatto è stata di allineare tutto al 20.
C'erano alternative? Secondo Tremonti non c'erano alternative. Sentite.
Se mi chiede la mia valutazione personale, gliela metto in questi termini. Toglietemi tutto tranne Sky. Non ho, come dire, alcuna ragione di negativa, anzi, è per me è fondamentale. Però non c'erano alternative. Non c'erano alternative.
Curioso sottolineare, ma questo è una cosa dei giornali liberi, che non hanno i paraocchi, non sono né di destra né di sinistra, anche se hanno simpatie, in questo caso il Foglio, che ha certamente delle simpatie per Berlusconi, però il primo editoriale del Foglio oggi recita in questo modo: è vero che viene il latte alle ginocchia a sentire il leader del Partito Democratico Veltroni capitanare la ciurma delle tifoserie come fossimo ai tempi della rivolta del pane o un tumulto di San Martino in piena carestia del calcio tra gli assalti ai forni di Milano, ma è anche vero che portare via per decreto circa due terzi degli utili a un editore televisivo che investe dal lavoro e ha certamente innovato nell'offerta di prodotto con massimo beneficio di utenti e consumatori di televisione è qualcosa di molto simile a quanto per anni i dirigisti di ogni colore hanno cercato di infliggere come punizione divina alle televisioni del Cavaliere. Ancora Tremonti, però, che dice: come fa la sinistra ad attaccare la social card e invece gridare allo scandalo per l'aumento di un euro negli abbonamenti Sky?
Io trovo inaccettabile da parte di tanti, in tanti commenti. Ma dicono aumentare l'IVA, che poi ha un impatto di 1 o 2 euro al mese, è una rapina. Però dare 3 euro sulla carta acquisti col bonus, quella è un'elemosina. Allora, se voi date 3 euro al giorno a una persona che ha bisogno, quella è un'elemosina. Se fate pagare l'IVA di 1 euro o 2 in più al mese a uno che ha comunque Sky, quello invece è una rapina. Cioè, io credo che sia così immorale questo tipo di discorsi da non poter avere cittadinanza in un paese civile. Quindi ristabiliamo l'ordine delle grandezze.
Questo Tremonti, intanto Ferrara scrive: spingere oggi il fornitore di un servizio popolare di largo consumo che riguarda tanti milioni di famiglie a tassare gli utenti e contribuenti è probabilmente una boiata pazzesca. Insomma, una boiata pazzesca tipo quella di Fantozzi. Ci si può ripensare? E questo l'invito di Ferrara a Tremonti al governo. Però il governo, siccome ha sentito le critiche del Partito Democratico, si chiude a riccio e dice: andiamo avanti dal 10 al 20% per quello che riguarda l'IVA. Cambiamo completamente argomento. La vicenda Campania, il suicidio dell'assessore Nunes e tutte le polemiche che ci sono intorno. È ritornato a tuonare Cossiga, super Cossiga, i giudici uccidono.
Ora noi siamo sempre alle solite. Noi vogliamo questa magistratura onnipotente e responsabile. E allora, per favore, non secchiamo più l'opinione pubblica. La magistratura, nonostante le nostre campagne contro la pena di morte, anche il potere non formale, ma il potere sostanziale di uccidere le persone, e ne ha uccisa più di uno. Quindi, siccome non si riescono a fare riforme, e poi il Partito Democratico, per favore, taccia! Il Partito Democratico è il partito della magistratura. Male ha fatto la mia amica ad andare lì. Se continua a parlare della magistratura, Veltroni non la candiderà alle europee.
Si riferiva alla Iervolino?
Il partito della magistratura.
Presidente, si riferisce alla Iervolino? Quando... Scusi, lo dico per il pubblico, dice la mia amica, si riferisce alla Iervolino.
Alla Iervolino.
Ancora super Cossiga, Nunes lo dice direttamente, apro una parentesi, il suicidio è qualcosa di le cui ragioni sono spesso molto molto difficili da comprendere, però Cossiga dice: sono i giudici che lo hanno ucciso.
Ecco. Iervolino, che quando ero della Democrazia Cristiana era alla mia sinistra, alla mia destra, adesso me la ritrovo alla mia sinistra, lei dica: bene ha fatto la magistratura ad ammazzarlo, perché lo ha ammazzato. Perché non mi vengono a dire questo ipocrita del procuratore della Repubblica che dice che farà le indagini per sapere come è uscita la notizia.
Questo Cossiga Traffico, torniamo tra poco, perché questa mattina a viva voce, come sapete se ci seguite nei nostri giornali radio, Paolo Romani, sottosegretario alle comunicazioni, ha detto qualcosa di interessante sul canone RAI, che è un argomento che so che fa molto arrabbiare tutti i nostri ascoltatori. Ha detto addirittura si potrebbe, abbassandolo, legare alle bollette della luce, dunque l'evasione si può eliminare, si può combattere in questo modo. Luxuria, recente vincitrice dell'Isola dei Famosi, dice: il Vaticano si comporta in maniera cinica con la vicenda degli omosessuali e della risoluzione dell'ONU. La posizione del Vaticano è cinica e disumana, perché si mette, dice Luxuria, dalla parte degli stati che torturano e puniscono con le frustate, con la pena di morte i gay. Ne riparleremo più avanti. A proposito del canone RAI, la trovata proposta fino adesso di Paolo Romani, sottosegretario alle comunicazioni, questa mattina a viva voce, sentite.
Siccome siamo di fronte a un'evasione media del 27% di evasione, e siccome l'evasione purtroppo è molto più presente al sud che al nord, al sud in alcune regioni viaggiamo intorno al 45%, al nord siamo ovviamente avendo una media del 27% a livelli molto inferiori, quindi rischia anche di diventare per certi versi una tassa regionale, ho proposto al Presidente del Consiglio di studiare un meccanismo che consenta, abbassando e di parecchio il canone, di farlo pagare a tutti. C'è uno strumento che viene utilizzato in Grecia che consente di abbinare il canone alla bolletta elettrica, quindi sta all'utente dimostrare che possedendo un impianto elettrico in casa non ha la televisione. Lo può dimostrare, per l'amor di Dio, però è un'auto di autocertificazione, esattamente.
Un messaggio da un ascoltatore: lei è d'accordo con i preti per la storia dei gay, come se essere d'accordo con i preti fosse un delitto. Ormai lei è come Moncalvo, Gigi Moncalvo, non so perché questo paragone. Quando comincerà la trasmissione col segno della croce, Andrea? A parte che non penso che iniziare una trasmissione col segno della croce sia un segno di, non sia un delitto da perseguire, forse lei pensa di sì, e poi non sono affatto d'accordo con quelli che lei definisce preti, è un altro modo di ragionare, ma ne parliamo più avanti. Non possono togliere il 55% in modo retroattivo, intervenite, ci sono moltissimi messaggi, si parla naturalmente delle detrazioni degli impianti ecologici di cui abbiamo parlato ieri sera, ed effettivamente la retroattività la considero anch'io uno scandalo. Andiamo a sentire Alberto da Milano. Buonasera Alberto.
Buongiorno Cusani.
Sì.
Buonasera. La contattavo appunto per dirle la mia su questo evento del Vaticano, e lo trovo abbastanza scandaloso, insomma lo trovo una cosa molto antica, il fatto di andare a lavorare per non togliere una
Non la sento, la riprendiamo più avanti. Nando, provincia di Pescara. Buonasera Nando.
Sì, buonasera, salve. Allora, io volevo cambiare completamente il discorso. Io volevo fare solo una segnalazione. Io chiamo da Pescara, quindi in Abruzzo. Siamo prossimi alle elezioni regionali per i fatti noti, per la mala sanità. Quindi...
Sì, sì.
E niente, in Abruzzo il PD ha indetto le primarie e la cosa più sconcertante è che il più votato alle primarie, è risultato tale Donato Di Matteo, non è stato poi candidato per un veto espresso da Di Pietro, per il quale tutte le persone che sono indagate non possono essere candidate, e quindi la volontà dell'elettore, l'unica espressione che abbiamo, è stata anche in questo caso proprio... è buttata.
Sì, ho letto questa cosa, Nando, ma d'altra parte lei sa, quando si fa un patto elettorale con Di Pietro che pensa che ogni persona indagata sia già condannata o quasi, bisogna pagare anche un prezzo. In questo caso certamente sono state sbugiardate le primarie che avevano premiato invece una persona.
Le primarie sono sbugiardate la volontà degli elettori.
Sì, no,
io,
certo,
tra l'altro, sono un elettore di centrodestra, quindi al di fuori da questo discorso. La cosa che più mi fa arrabbiare è il fatto che abbiamo un'unica espressione, l'unica forza che abbiamo è il voto, e anche questo oggi ci viene tolto, che è gravissimo secondo me.
La ringrazio Giuseppe da Napoli. Buonasera Giuseppe.
Buonasera.
Intanto un ascoltatore ci segnala che non è una boiata pazzesca, ma una cagata pazzesca quella di Fantozzi, la sentiremo tra poco Giuseppe.
Sì, no, io volevo intervenire sul discorso dell'IVA, la famosa IVA al 10 o al 20, per dire che diciamo non mi sembra uno scandalo il fatto che l'aliquota IVA sia al 10 per Sky, in quanto l'aliquota IVA al 10 è un qualcosa di generalizzato nel settore dello spettacolo, per gli spettacoli, soprattutto gli spettacoli cinematografici, che tra l'altro godono anche di altri benefici di tipo fiscale, e quindi insomma è demagogico secondo me parlare di un bene voluttuario che viene diciamo tassato di più. perché, cioè, tra l'altro, chi si va a vedere per esempio a Natale il film di Boldi e De Sica paga l'aliquota al 10% andando al cinema.
Sì, no, ma quindi, a diversi settori, Tremonti si riferiva al settore della televisione, non è che si riferiva a tutti i settori. Sappiamo benissimo per esempio che ci sono delle agevolazioni fiscali al 4% per quello che riguarda la carta stampata, altri settori hanno al 10%, nel campo appunto della televisione più o meno del 20%, dunque parlava di quel settore.
Può essere quello proprio del cinema, diciamo, degli spettacoli cinematografici.
Sì, sì, no, Giuseppe, la ringrazio. Naturalmente poi bisogna controllare queste cose che dice Tremonti, carte alla mano, oggi in una conferenza stampa anticipato da Berlusconi, che dice fra poco Tremonti sbugiarderà la sinistra, una cosa che voleva fare Prodi, che ci impone sostanzialmente l'Unione Europea. Alberto da Milano, vediamo se lo recuperiamo, eccolo qui.
Buonasera. Volevo dire che trovo abbastanza scioccante che nel 2008 lo Stato del Vaticano se ne vada in giro appunto a chiedere che non venga depenalizzata l'omosessualità in stati dove c'è ad esempio la pena di morte, parlando dell'Iran, che comunque è una cosa presumo fondamentale, insomma, a parte il loro messaggio che dovrebbe essere cristiano e di amore, trovo che questo dia anche un ordine di grandezza su come vanno prese le affermazioni del Vaticano in Italia.
Cioè, secondo lei, con il suo no all'iniziativa francese all'ONU, il Vaticano si mette dalla parte degli stati che torturano gli omosessuali, che considerano l'omosessualità?
Come la vedrebbe?
Io non penso che sia. Naturalmente il Vaticano si batte contro la pena di morte, come lei sa bene.
Però non contro la pena di morte degli omosessuali.
Su questo si sbaglia, si batte contro la pena di morte in tutti i campi, anche sulla pena di morte degli omosessuali, mi perdoni Alberto.
Ho capito, però di fatto non...
No, questo è come alcuni organi di stampa vogliono far passare questa notizia. Io sono d'accordo con la risoluzione francese, glielo dico subito, tanto per chiarire, sono d'accordissimo con questa risoluzione. Ciò non toglie che la Chiesa possa esprimere la sua opinione e che sia assolutamente sbagliato metterla sullo stesso piano dell'Iran, del Marocco o di altri stati.
Bisogna anche rendersi conto che siamo in uno stato reale delle cose.
Sì, ma lei pensa che una risoluzione dell'ONU faccia cambiare l'atteggiamento degli stati che mettono in galera gli omosessuali o li puniscono? Secondo me no. Insomma, ha ragione Giuliano Ferrara oppure Tremonti? La vicenda dell'IVA è una boiata pazzesca oppure no?
Per me è una cagata pazzesca!
In realtà era la cagata pazzesca, quella di Fantozzi. Andiamo a sentire Davide dalla provincia di Milano. Davide, mi sente?
Sì, la sento. Buonasera, volevo fare un intervento a proposito della questione del 55%,
sì,
dando un consiglio a tutti gli ascoltatori. Io ieri sera sono uscito a cena con il mio fornitore di serramenti,
sì,
cena aziendale, quindi detraibile, pagherà, lo scaricherà dai suoi costi, e mi ha fatto una proposta assolutamente accettabile. Non mettere i vetri a bassa emissione e così risparmierò il 10-20% sulla spesa sul costo dei serramenti, niente fattura, meno 20% dell'IVA, lui mi farà uno sconto ulteriore del 15% perché questa cosa gli stava facendo un po' salire il reddito, e quindi io mi troverò a risparmiare il 55% in altro modo.
Cioè, lei pensa che queste detrazioni più difficili per, adesso la semplifichiamo, sennò sembra una cosa molto complicata, fare gli impianti ecologici non sarà semplice come prima, la detrazione al 55%, cioè non è automatica, lo abbiamo già spiegato ieri. Ora, questa cosa porterà a maggiore evasione secondo lei, e dunque sarà un danno per lo Stato?
Sicuramente sì, nel senso che io farò così a questo punto.
Cioè non farà gli impianti ecologici e si farà pagare in nero, adesso non lo dica pubblicamente che si farà pagare in nero, forse è meglio.
Perché? Ormai, no, in realtà il mio era un intervento abbastanza provocatorio.
Sì, sì, no, l'ho capito, Davide, la ringrazio, c'è il giornale radio, però sono cose, quelle che ha detto, assolutamente da considerare nel tema sulla detrazione per gli impianti ecologici, di cui abbiamo parlato molto ieri, su cui ci sono molte mail e molti interventi. Sentiamo subito però su Sky TG24, anzi no, è fuggito De Magistris, perché scoppia un altro caso del giudice De Magistris, ne parleremo più avanti. Esplode il caso De Magistris da un titolo di Corriere.it: avvisi di garanzia ai magistrati di Catanzaro, un presunto piano per delegittimare l'ex sostituto procuratore della città calabrese sull'avvocazione da parte dell'allora pubblico procuratore generale Dolcino Favi dell'inchiesta Why Not a De Magistris. Se ne parlò a lungo per mesi, poi la notizia è scomparsa. TG3.
Berlusconi su Sky: ha abolito un privilegio, non torno indietro. Tremonti: l'IVA imposta dall'Europa, il PD ma salta la promessa di tagliare le tasse. Napolitano: al Sud c'è un grave crisi morale, serve una forte autocritica, non sarà possibile restituire ad effetti perversi del federalismo. Nei prossimi due anni a rischio 900.000 posti di lavoro, allarme della CISL, con la crisi aumentano cassa integrazione e mobilità. In manette due marocchini accusati di perpetrare attentati contro la questura di Milano, caserme ed un supermercato. Perquisizioni ai magistrati indagati a Catanzaro per presunti illeciti nelle procedure per sottrarre le indagini all'ex PM De Magistris. Truffa alla sanità, 43 arresti, ricette false in cambio di sesso e soldi, coinvolti imprenditori ed informatori scientifici. Thailandia: la Suprema Corte scioglie i partiti al potere, interdetto il premier per brogli, tra poco rientrano gli italiani. Ancora piogge, continua a salire il livello del Po, il Reno è uscito dai margini, sempre acqua alta a Venezia.
Arrivano moltissimi messaggi sulla questione delle detrazioni al 55%. Ho fatto il compromesso di acquisto di una casa da ristrutturare puntando sulle detrazioni e basandomi sull'attuale legge finanziaria. Se cambiano la legge farò tutto in nero. Michele da Treviso, un po' come l'ascoltatore prima da Milano, e ci fa piacere che la nostra posizione è assolutamente contraria a questo provvedimento e soprattutto alla sua retroattività sia la stessa del presidente di Confindustria Marcegaglia proprio pochi minuti fa. La retroattività del provvedimento è la cosa peggiore che si può fare, e poi comunque mettere un rubinetto al 55% di detrazione fiscale sugli investimenti di efficienza energetica è sbagliato. Ma andiamo con ordine. Sky TG24.
IVA su Sky per Berlusconi, non si torna indietro, Tremonti, ce lo impone l'Europa.
Il PD insiste e chiede la modifica, la maggioranza chiede di abbassare i toni.
Ecofin, l'Italia presenta il piano anticrisi, via libera di massima al piano Barroso.
Il Tesoro precisa, non si bloccano le tariffe per luce, gas e autostrade.
La nuova Alitalia decollerà dopo le vacanze, partenza prevista per il 12 gennaio.
Napolitano: dalla scossa al mezzogiorno, reagire all'impoverimento morale della politica.
Due marocchini arrestati a Milano, progettavano attentati, uno dice sono di Al-Qaeda.
Ipotesi complotto nel caso De Magistris, indagati i magistrati di Catanzaro.
Tragedia familiare a Mentano, un giovane uccide i genitori a colpo di macete.
Migliora il tempo al nord, piove sul centro-sud, l'acqua alta rientra a Venezia.
Bene, 19:22, altri messaggi. Ho fatto un prestito per cambiare la caldaia contando sulle detrazioni, come farò adesso? 800 24 00 24. Andiamo a sentire, a proposito della vicenda Sky, la posizione che in alcuni giorni è durissima, in altri giorni mite, diciamo così, di Pietro, questa mattina a Radio Anch'io.
La questione di Sky. Qui il problema non è il fatto che sia stata portata dal 10 al 20% l'IVA a Sky e quindi si sia danneggiato Sky e favorito Mediaset. Il problema è che, trattandosi di una imposta, si è caricato le famiglie di un'ulteriore tassa, di un'ulteriore imposta. Vuol dire creare perché l'IVA è una partita di giro anche per Sky. Sky lo prende, noi paghiamo di più e loro, Sky lo paga lo Stato. Quindi in definitiva non si tratta, noi contestiamo non tanto il fatto che ci sia un favore e un disfavore tra Sky e Mediaset, semmai è giusto che ci sia la stessa aliquota per tutti adesso, quindi per l'amore di Dio non è questo il tema. Il tema è che non dobbiamo aumentarle le tasse, ma semmai dobbiamo diminuirle.
E questo è sicuramente un argomento forte. Anche il Foglio, come vi ho detto prima, nel primo editoriale di oggi, attacca il governo, addirittura adesione alla campagna Sky per la libertà di antenna. Spingere oggi il fornitore di un servizio popolare di largo consumo che riguarda tanti milioni di famiglie, tassare gli utenti e contribuenti è probabilmente una boiata pazzesca. Ci si può ripensare? chiede il Foglio. Il governo oggi risponde, naturalmente non risponde al Foglio, risponde alle critiche sollevate in questi giorni, in queste ore dall'opposizione, dicendo ce lo chiede l'Europa e lo voleva fare Prodi. Un ascoltatore sulla base di questo scrive: se è vero quello che dice Tremonti, che già il precedente governo aveva preso impegno per IVA su Sky, Veltroni fa una figura barbina. Giulio da Milano, sentiamo Tremonti.
Se un servizio è unico, l'aliquota deve essere unica, non può essere diversa. E questo lo trovate nella giurisprudenza della Corte e simmetricamente nella prassi della Commissione. La Commissione ha rilevato questa asimmetria, l'ha contestata al governo italiano. Il governo italiano, governo Prodi, si è impegnato a eliminare l'asimmetria, si è impegnato ad allineare le aliquote. A questo punto i termini scadevano in questi giorni, se no partiva la procedura di infrazione, l'ennesima procedura di infrazione, e a questo punto la scelta era portare tutti al 10 e portare tutti al 20. Nel primo caso sarebbe stato fare, come lo dite voi, come lo direste, a un gruppo che passava dal 20 al 10, oppure l'opposto. La scelta che abbiamo fatto è stata di allineare tutto al 20.
Allora, questa mattina a viva voce Marco Follini del Partito Democratico dice: è sbagliato il provvedimento sull'IVA, però anche i toni utilizzati da Sky, questa campagna lancia in resta, che diciamo i modi sono gli stessi utilizzati da Mediaset anni fa in altre campagne, con i referendum sulla questione delle telepromozioni, utilizzando anche anchorman e conduttori. Come sapete, comunque, dice Follini, questi toni sono sbagliati. Follini:
io ho trovato questa campagna di autodifesa di Sky assolutamente sopra le righe. Mentre io credo che noi in Parlamento dovremmo adoperarci per cancellare quella norma, io sono contrario e il mio comportamento parlamentare sarà conseguente. Tuttavia sono un po' spaventato quando vedo che le televisioni adoperano a vantaggio di se stesse in modo del tutto autoreferenziale quella potenza di fuoco. Ora lo abbiamo visto in passato in altre campagne, anche all'epoca da parte di Fininvest, come si chiamava allora. Però trovo che in questo ci sia un andar sopra le righe che dovremmo cercare di contenere, di evitare, perché appunto è l'evocazione di gruppi di interesse che diventano politicamente fin troppo forti, anche perché usano e un po' abusano dei loro poteri.
E ancora Cossiga: sicuro, hanno ammazzato Nunes. Naturalmente gli autori di questo delitto nei confronti di Nunes sarebbero i giudici per indagini improvvide, per il segreto istruttorio, che peraltro non si chiama più così, comunque che viene cancellato, sulle intercettazioni che sfuggono di mano alle procure e finiscono sui giornali, insomma per persone che sono condannate sin dall'inizio di un'inchiesta.
Ecco. Iervolino, che quando ero dalla Democrazia Cristiana era alla mia sinistra, alla mia destra, adesso me la ritrovo alla mia sinistra, lei dica: bene ha fatto la magistratura ad ammazzarlo, perché lo ha ammazzato, perché non mi vengo da dire questo ipocrita del procuratore della Repubblica che dice che farà le indagini per sapere come è uscita la notizia.
Questo Cossiga, naturalmente, lo hanno ammazzato, i magistrati hanno ammazzato Nunes, poi se la prende col Partito Democratico, col fatto che il Partito Democratico, secondo Cossiga, è il partito della magistratura, il partito dei giudici, ma qui nulla di nuovo. Altre notizie più avanti, insieme soprattutto ai vostri commenti. Intanto, per la borsa, Anna Marino.
Il vincitore del Gillette Future Champion è un campione in erba, anzi, sull'erba. Scopriamo chi è. Nome:
Sebastian.
Cognome:
Giovinco.
Soprannome:
Formica Atomica.
Specialità:
Solo passaggi vincenti.
Per questo è passato a Gillette Fusion, la rasatura più confortevole di Gillette. 5 lame sul fronte e una di precisione sul retro. Una rasatura che ti sorprenderà anche nella convenienza. Una confezione di ricariche dura fino a 3 mesi. Gillette Fusion, il rasoio dei campioni.
Nel numero di novembre di Sindaci Revisori, tutto sulla revisione negli enti locali. Il quadro normativo, la pianificazione delle attività e il controllo dei vincoli. E in più, la guida sul sistema di controllo interno nel settore pubblico. Sindaci Revisori più libro, in edicola con il Sole 24 Ore, a soli 10 euro in più.
Volevi tornare a casa ma non riesci a uscire dalla curva? Magari hai imbroccato la curva sbagliata! C'hai un invornito, non c'hai il TomTom Go con l'IQ Roots che ti fa evitare gli ingorghi e trova sempre la strada più veloce! E in più adesso ci sono io e gli altri di TomTom Cabaret a guidarti! Ascolta me, va là! Tom Tom, find your way, the easy way.
Mikado Film presenta da Mike Lee, il regista di Segreti e Bugie.
Vivi con mamma e papà?
Quanti anni mi dai?
22? 23?
Grazie!
Una nuova sorprendente commedia per rispondere a...
L'eterna domanda. Che senso ha la vita?
La felicità porta fortuna. Happy go lucky.
Non puoi rendere felici tutti.
Che male c'è a provarci?
Dal 5 dicembre al cinema.
Che borsa fa?
Buonasera, buon andamento di Wall Street. Il Dow Jones guadagna il 2,77%, il Nasdaq guadagna il 3,18%. Seduta di recupero per le borse europee grazie anche allo slancio di Wall Street. Francoforte ha chiuso a più 3,12%, Parigi a più 3,35%, Londra a più 1,41%. Piazza Affari recupera terreno, il MIPTEL guadagna più 1,72%, l'S&P più 1,95%. Per quanto riguarda i maggiori rialzi, Alleanza Assicurazioni più 7,96%, Geox più 7,06%, Bulgari più 5,22%. I maggiori ribassi, Banco Popolare meno 4,25%, A2A meno 2,90%, Mediolanum meno 1,72%. In chiusura, come sempre, i cambi, euro su dollaro 1,27,07. È tutto.
Se il sogno per la tua azienda o la tua professione è quello di migliorare sempre, avere più certezze e quindi dedicare più tempo alle tue passioni, allora Team System, perché il miglior modo per realizzare un sogno è svegliarsi.
Gruppo Team System Lince, software e servizi integrati per aziende, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, associazioni.
Non stai più sognando.
Team System, the way ahead for your business.
È uscito ABBA, The Albums, un cofanetto imperdibile, 9 CD, 99 canzoni, contenuti inediti, prezzo speciale. ABBA, The Albums, è tornata la ABBA mania, lasciati travolgere.
Qui eravamo appena arrivati, guarda che faccia dopo 8 ore di volo. Qui in albergo avevamo una stanza bellissima e dovevi vedere che vista.
Bella.
Questi sono 3 ragazzi che abbiamo conosciuto in spiaggia, non puoi capire quanto ci siamo divertiti.
Sì, immagino.
E guarda che bello qui, non volevamo tornare più.
E invece...
Stanco dei viaggi degli altri? Scegli dove andare e parti. Con Mappa e Vinci, dal 24 novembre al 10 gennaio, Nokia ti regala la vacanza dei tuoi sogni. Scopri come su Nokia.it.
State ascoltando un programma offerto da...
Grappa, le 18 lune di Marzadro. L'arte di saper aspettare.
La Zanzara.
Bene, 19.32, 800 24 00 24. Andiamo subito agli ascoltatori che ci stanno chiamando, in molti ancora su questa vicenda di Sky, ma soprattutto sul provvedimento che riguarda le detrazioni fiscali sugli impianti ecologici. Sembra un tema tecnico difficile da capire, invece ci sono un sacco di famiglie che hanno investito nel 2008 e che vedono adesso queste detrazioni a rischio. Al di là poi delle considerazioni se si tratta di un provvedimento giusto o sbagliato, è la retroattività che fa pensare. Dario da Latina, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, noi abbiamo una piccola azienda a carattere familiare, in più ci sono 11 persone che lavorano. Il 55% quest'anno abbiamo, diciamo che fattura 1 milione d'euro, e abbiamo fatto circa 360.000 euro con il 55%. E quella la paura che oltre a non avere più, diciamo, la gente che viene a fare questo 55% è invogliata perché è detassata, ma non c'è neanche più il lavoro. Cioè è un doppio, diciamo, per noi piccoli imprenditori, è un qualcosa che ci taglia, diciamo, veramente forte, insomma, è una preoccupazione che non possiamo non metterci paura, ecco, con tutte le cose che ci sono in questo momento.
La ringrazio, Dario. Andiamo a Milano. Francesco, buonasera.
Buonasera a lei.
Eccoci. Senta, mi dica qualcosa di originale. Mi dica qualcosa di originale e di divertente.
Sky non ha degli abbonati, ha dei televisori. Perché indubbiamente la cosa dell'aumento dell'IVA è un provvedimento giusto, perché se si paga da tutte le parti il 20%, non vedo perché si debba pagare di meno. Dopodiché definirlo un bene per la famiglia quando l'abbonato è il televisore, perché in casa mia a ogni piano abbiamo un abbonamento di Sky, perché sennò non si potrebbe vedere.
Saranno contenti questo... quelli di Sky. In realtà Sky sta facendo la campagna sugli utenti, dicendo sarà una tassa per voi, bravi. Naturalmente. Però io sento molte persone, anche tra quelle che ci stanno scrivendo, per carità, non è un campione, no Francesco? Non è che si tratti di una statistica credibile, però moltissimi abbonati a Sky mi scrivono dicendo, beh, insomma, alla fine non mi pare così scandaloso, non mi sento colpito.
È più scandaloso questo, che lei debba pagare per ogni televisore che ha in casa.
Vabbè, quella è un'altra cosa. Lei ha tre abbonamenti diversi.
Purtroppo sì. Però,
ci sono altri sistemi, però, Francesco, per vedere in una stessa casa i programmi Sky, diversi programmi Sky, ci sono altri sistemi. Non è necessario fare tre abbonamenti, come lei sa, no?
Ma dipende anche se vuol rimanere nella legge o meno.
No, ma parlavo di cose normative. Io sono come Tremonti, che dice non posso fare a meno di Sky, e però sulla campagna di Sky, così lancio in resta, eccetera, ho molti dubbi, come Follini.
Sì, quello sono d'accordo anch'io, perché effettivamente non è giustificata. Oltretutto definirlo un bene per le famiglie mi sembra un paradosso.
La ringrazio, Alberto. Alberto da Roma, buonasera Alberto.
Buonasera.
Eccoci.
Volevo parlare invece della posizione della Chiesa rispetto alla richiesta di risoluzione dell'ONU per la depenalizzazione dell'omosessualità.
Su, le dico subito che sarà il nostro ospite Cecchi Paone, che naturalmente scaglierà i suoi anatemi, immagino, contro la Chiesa, oppure no, sentiremo più avanti.
Bene, io penso di essere sulla stessa linea d'onda di Cecchi Paone e sulla stessa linea d'onda soprattutto dell'ascoltatore che ha chiamato prima del GR24, che lei mi sembra abbia liquidato in maniera piuttosto sbrigativa, senza argomentare le sue tesi. Io credo che la Chiesa stia in realtà legittimando le persecuzioni nei confronti degli omosessuali, perché è evidente, lei ha ribattuto dicendo che la Chiesa combatte la pena di morte, benissimo, ma ci sono paesi in cui l'omosessualità è punita con l'ergastolo, quindi
ma io non credo che la Chiesa sia favorevole all'ergastolo per gli omosessuali, francamente.
Lei non crede, però nel momento in cui
sono sicuro.
A questo punto io ho i miei dubbi, perché nel momento in cui la Chiesa si mette i bastoni fra le ruote rispetto a qualche cosa che invece va a riconoscere dei diritti a delle persone che non ce l'hanno, dei diritti essenziali, non parliamo neanche di unioni civili, non parliamo di niente di questo, parliamo semplicemente di depenalizzare l'omosessualità, che naturalmente non può essere riconosciuto come un reato. Allora io credo che la Chiesa si faccia complice di determinati regimi, di determinati paesi in cui invece gli omosessuali sono costantemente...
Guardi, vorrei capire da lei se trova queste parole di padre Federico Lombardi, che è il portavoce della Santa Sede, oggi in un'intervista al giornale, delle parole credibili oppure no. Mi risponda naturalmente, se vuole. Nessuno vuole difendere la pena di morte per gli omosessuali, dice padre Federico Lombardi, come qualcuno vorrebbe far credere. I noti principi del rispetto dei diritti fondamentali della persona e del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione, che sono sanciti a chiare lettere nello stesso catechismo della Chiesa Cattolica, escludono evidentemente non solo la pena di morte, ma tutte le legislazioni penali, violente o discriminatorie nei confronti degli omosessuali. Perché allora questa opposizione alla dichiarazione proposta dalla Francia? Chiede l'intervistatore. Qui si tratta di altro, non solo di depenalizzare l'omosessualità, come è stato scritto, ma di introdurre una dichiarazione di valore politico che si può riflettere in meccanismi di controllo in forza dei quali ogni norma, non solo legale ma anche relativa alla vita di gruppi sociali o religiosi, che non ponga esattamente sullo stesso piano ogni orientamento sessuale, può venire considerata contraria al rispetto dei diritti dell'uomo. Cosa vi preoccupa? Una dichiarazione di quel genere può diventare chiaramente strumento di pressione o discriminazione nei confronti di chi, solo per fare un esempio molto chiaro, considera il matrimonio tra uomo e donna la forma fondamentale e originaria della vita sociale come tale da privilegiare. non per nulla meno di 50 stati membri delle Nazioni Unite, eccetera eccetera. E dice la Santa Sede, non è solo, poi bisognerebbe verificare quali sono questi stati, naturalmente i 50 stati citati dal Vaticano. Insomma, il timore del Vaticano, e dal punto di vista, io per esempio non sono d'accordo con questi timori, detto questo rispetto questa posizione, dico i timori del Vaticano che l'introduzione della legislazione di questo tipo a livello, diciamo, mondiale, adesso non è una legislazione ma insomma una norma di questo tipo a livello dell'ONU, possa essere discriminante nei confronti dei paesi che non hanno una legislazione sull'unione tra le coppie omosessuali. Non dico che sia concreta, perché poi queste cose si risolvono nel nulla, però mi sembra di timori che per quello che riguarda la Chiesa sono piuttosto fondati, o no?
Mi sembra che veramente siamo all'assurdo, cioè io non riesco a capirla questa, cioè con tutto io mi sono messo lì con, come dire, in modo il più possibile super partes, ma non riesco veramente a capire le ragioni di una istituzione secolare e diffusa come la Chiesa, che va predicando l'amore tra gli uomini eccetera, e che come dire, rispetto all'allargamento e al riconoscimento di diritti persone che non ce l'hanno, tira fuori dei problemi di
Però mi scusi Alberto, lei sta già entrando nel merito di un discorso, cioè secondo lei chi non ha norme che riguardano l'unione tra coppie omosessuali viola i diritti umani? Perché qui
cioè... chi non ha norme, no, non viola assolutamente i diritti umani, viola i diritti umani chi ha norme che invece fa passare gli omosessuali come dei delinquenti, oppure che...
Ho capito, ma ho appena letto un'intervista a Padre Lombardi che dice: noi siamo contrari a quei paesi e siamo contro quelle norme che discriminano gli omosessuali. Detto questo, le chiedo, non avere una legislazione sull'unione tra coppie dello stesso sesso è una discriminazione? Secondo il Vaticano non è una discriminazione, perché il Vaticano dice il matrimonio è quello tra uomo e donna. È una posizione che si può combattere, è una posizione che si può naturalmente non condividere, ma è una posizione legittima, o no?
Alla risoluzione dell'ONU
non fa riferimento, lei dice, a questo.
Non fa riferimento a unioni né civili né matrimoni, né tantomeno matrimoni.
E qui Alberto le do ragione, perché forse la parte meno difendibile del ragionamento del Vaticano è proprio questa, cioè dire da il timore del Vaticano che dà l'approvazione di una norma del genere all'ONU possa poi discendere inevitabilmente la necessità che gli stati si adeguino e dunque che facciano per forza delle norme per il matrimonio tra coppie omosessuali. Questo naturalmente non è automatico e mi sembra un timore esagerato.
Come dire, la paura, no? Oppure questo timore da parte del Vaticano, che si era palesato anche quando qui in Italia si discuteva di ICO piuttosto che di Pax, eccetera, eccetera, di quando si diceva che riconoscere diritti agli omosessuali avrebbe significato limitare invece i diritti della famiglia naturale. Insomma, questa è una.
Sì, Alberto, devo dirle anche che parlare, appunto, accostare il Vaticano ai regimi che hanno legislazioni molto feroci nei confronti degli omosessuali mi sembra un'operazione anche questa abbastanza scandalosa, o no?
Sì, ma è una responsabilità politica estremamente grossa, cioè nel momento in cui si fanno determinate si prendono determinate posizioni è evidente che ci si assume tutto il peso di una responsabilità politica.
No, Alberto, io rispetto la sua opinione, naturalmente in parte la condivido, il dibattito su questo tema comunque è aperto, la ringrazio molto del suo intervento. 19:42 e 30, 800 24 00 24, c'è un Berlusconi scatenato dopo quello che ha detto Tremonti sull'IVA, Sky eccetera eccetera, la sinistra e i direttori dei giornali badano a casa, perché immagino non hanno detto, non hanno scritto che in realtà questa cosa è una cosa che vuole l'Unione Europea, cioè l'adeguamento dell'IVA, bisogna anche poi verificare se questo sia vero fino in fondo, e soprattutto che è una cosa che voleva fare addirittura Prodi, cioè c'era una procedura in atto all'interno dell'Unione Europea. Alle 19:43 andiamo a Milano da Giorgio. Buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani. Due cose volevo. Sento un ritorno.
Ma io la sento molto bene, dica.
Due cose: una per il 55 e l'IVA su Sky.
Sì.
Io sono abbonato a Sky da una vita e chi se ne frega se la mettono al 10, al 20 o 25. Chi se ne frega, è una cosa che posso fare a meno. Ma sul 55%, una cosa che hanno fatto bene, che quest'anno è stata applicata con 10 anni anche per i redditi più bassi. La destra la toglie praticamente, un incitamento a evadere, perché professionisti, installatori, tutti obbligati a far fatture. Ma quello che mi meraviglia di più, oltre alla stupidata della destra, che la sinistra trova di criticare sta IVA, ma critichi questo provvedimento.
Sì, Giorgio, ne abbiamo già parlato ieri, tutte le critiche, perché colpiscono di più dal punto di vista mediatico, si concentrano su questa vicenda, su questa storia dell'IVA su Sky e non invece su quest'altro provvedimento del governo. La ringrazio. Daniele, provincia di Trapani. Buonasera Daniele, andiamo in provincia di Trapani, la bellissima provincia di Trapani.
Grazie, buonasera, complimenti per la
da dove ci chiama? Da dove ci chiama Daniele?
Da Alcamo.
Alcamo, Alcamo, una cittadina che mi è molto cara.
Addirittura, bene. Io volevo fare un intervento, una riflessione sulla questione Sky, probabilmente un intervento un po' banale. Io in sostanza sono un abbonato Sky da diversi anni, se non che un appassionato di calcio. Negli ultimi anni ho assistito a un lieve, seppur minimo, aumento sul costo dell'abbonamento mensile che Sky ha effettuato a tutti i propri abbonati. Francamente non ricordo di aver sentito o visto uno spot sui canali Sky attraverso il quale si informavano i propri abbonati relativamente alla condivisione o meno di questo aumento e se lo ritenevano opportuno o meno, né tantomeno ricordo la signora D'Amico che si preoccupasse più di tanto dei suoi abbonati e sul costo che essi dovevano sostenere per affrontarlo. Questa era la prima riflessione che volevo fare.
E non è una riflessione sbagliata, Daniele. Naturalmente io sono abbonato a Sky, l'ho già detto da tantissimi anni, quando mi aumentano l'abbonamento di 1 o 2 euro non ci faccio caso, naturalmente. Però è vero quello che dice lei, cioè Sky ha aumentato l'abbonamento più volte, naturalmente non raddoppiato, ha aumentato l'abbonamento di 1 o 2 euro e non è che ha informato tutti i suoi abbonati in anticipo di quello che faceva, qualche volta l'ha fatto, per carità, però...
Sì, ma alla fine, morale della favola, gli abbonati sono rimasti alla fine fedele, perché 1 o 2 euro comunque non incidono più di tanto sul bilancio familiare. Io francamente quando ho preso la notizia non ho fatto salti di gioia, però condivido francamente la linea del governo e mi auguro che questi soldi servano per aiutare le famiglie più bisognose. Poi, fra l'altro,
questo non lo so, perché non è che c'è un travaso di soldi direttamente da Sky alle famiglie più bisognose. Il bilancio dello Stato è di un certo tipo. Direttore, le chiedo dopo un commento su questa trovata di oggi di Tremonti, che scompagina un po' le carte sull'IVA e su Sky, cioè lo voleva Prodi, addirittura c'è una procedura di infrazione dell'Unione Europea. Per adesso le reazioni della sinistra sono piuttosto stupite nei confronti di un Tremonti che ha tirato fuori dal cilindro queste carte, però secondo me in maniera sacrosanta da qualche giorno Libero parla più che della vicenda dell'IVA e di Sky, che appartiene ad un nucleo ristretto di persone, anche se copioso naturalmente, di una cosa che appare dimenticata e che insomma anche noi da diverso tempo stiamo facendo una battaglia su questo, cioè l'abolizione delle province. In campagna elettorale l'avevano promesso tutti, centrosinistra, centrodestra, uniti, dunque sarebbe una cosa da fare in 2 minuti, in 3 minuti. Invece, direttore, che succede?
Succede che poi quando bisogna attaccare i poltronifici, gli stipendifici e ridurre la quota di potere, quello spicciolo, e allora i politici fanno marcia indietro, tentennano, insomma basta ricordare quello che è accaduto ai famosi 90 o 93 enti inutili, se ne parla da 30 anni, forse di più, fu sollevato uno scandalo infinito, fu addirittura istituito un ente che doveva abolire gli enti inutili, il risultato abbiamo un ente in più perché quelli inutili non sono stati aboliti e in più abbiamo l'ente che dovrebbe abolirli. Lo stesso discorso temo che si possa fare per le province. In campagna elettorale, lo ricordo come fosse ieri, lo stesso Berlusconi disse che andavano sradicate perché ciò avrebbe consentito un risparmio di oltre 10 miliardi. La stessa cosa fu detta da Veltroni. E entrambe queste dichiarazioni vennero fatte davanti a Vespa, nel famoso ormai porta a porta, per cui non ci sono dubbi. Poi anche Casini ha ribadito di volere l'abolizione delle province, recentemente anche Di Pietro ha confermato di essere contrario, per cui non ci dovrebbero essere impedimenti di sorta, se non che bisogna considerare che tra qualche mese si dovrà votare per rinnovare molti consigli provinciali, non si tratterà soltanto di votare per le europee. E allora di fronte a questa prospettiva qualcuno comincia a pensare, beh, però se aboliamo le province poi perdiamo voti nelle zone interessate, insomma
non possiamo piazzare qualcuno,
non possiamo mai fare niente di interessante, perché cosa succede? È che in Italia si vota in pratica ogni anno e chi sta al governo sa che poi le votazioni provinciali, amministrative o regionali vengono sempre interpretate in chiave politica, quindi il governo si ferma, aspetta, dice quest'anno no perché poi ci sono le elezioni di questo tipo, l'anno prossimo no perché ci saranno altre elezioni, insomma il motivo per il quale non si fa mai niente è soltanto elettorale, e questo è chiaro che è sbagliato, perché nel frattempo buttiamo dei soldi dalla finestra e chiediamo dei sacrifici ai cittadini, per esempio l'aumento dell'IVA su Sky, voglio dire.
Secondo lei è una boiata pazzesca come scrive Ferrara oggi, oppure ha ragione Tremonti?
Ma secondo me aumentare l'IVA è una boiata, certo è che se la pratica fu avviata da Prodi, oggi non si può incolpare Tremonti. Tremonti si è limitato a ratificare una decisione che era già stata portata addirittura a Bruxelles. E allora, intendiamoci, la cosa è sbagliata in sé, però attribuirne la responsabilità a chi non ce l'ha mi sembra una speculazione indegna.
Senta, direttore, quante firme avete raccolto su questa vicenda delle province? Poi, diciamo la verità, all'interno del governo Berlusconi c'è una forza politica che è molto molto contraria, che è la Lega, all'abolizione delle province.
Sì, ma la Lega sappiamo che è assolutamente contraria. Noi abbiamo avuto l'adesione intanto di Confagricoltura e di molti politici, che ho ricordato prima, Casini e Di Pietro, no? Così,
sì, oggi la Russa, oggi
ecco,
la Russa.
Ma no, perché sia Casini ha un partito, Di Pietro ha un partito, quindi insomma, e poi le firme sono tutte quelle che possono materialmente arrivare attraverso i nostri mezzi, superano già le 5.000 firme, forse siamo riusciti a ricavarne 6.000, e che il computer a un certo punto più di tanto non può
leggere. Certo.
Però vedo che c'è un certo entusiasmo, un'adesione massiccia da parte dei lettori, ma anche di istituzioni. Per esempio domani mi arriverà l'adesione di Confindustria, che non è proprio l'ultimo ente inutile, insomma.
No, speriamo di no, per carità. Senta, un'altra cosa, naturalmente uno dice si possono eliminare subito, è vero, non illudiamoci che sia così, naturalmente i processi sono più lunghi, magari ci vorrà un anno eccetera, però la cosa che colpisce è che non si mette in moto nulla, anzi al contrario ci sono richieste per nuove province che vengono appoggiate da deputati, senatori, eccetera.
Sì, lei ha perfettamente ragione, perché qui si tratta anche di modificare leggermente la Costituzione, però se il Partito Democratico e il PDL sono d'accordo, insieme superano il 75%, cioè costituiscono una maggioranza cosiddetta qualificata, e allora la procedura potrebbe essere molto rapida, nel giro di un anno e mezzo potremmo cominciare a smantellare, ma la cosa che noi ci prefiggiamo come primo risultato è quello di sospendere l'istituzione di 25 nuove province che dovrebbero vedere la luce prossimamente. Almeno cominciamo a non farne di nuove, sarebbe già qualcosa. Dopodiché cominciamo a sopprimere quelle diciamo piccolissime, insomma non si pretende che il tutto avvenga dalla mattina alla sera, dopo aver atteso oltre 30 anni, perché forse non tutti gli ascoltatori sono abbastanza vecchi come me per ricordare che negli anni 70, all'inizio degli anni 70 e alla fine degli anni 60, quando si progettava l'istituzione delle regioni, si dava per scontato che le province sarebbero state abolite.
Sì, vero, vero.
E poi invece, per motivi strani, si è detto ma no, non subito, aspettiamo, lasciamo consolidare le regioni, eccetera, eccetera. Poi le regioni si sono consolidate, sono diventate formidabili centri di spesa, ma le province, anche se hanno perduto quasi tutte le attribuzioni che avevano, senza contare che la legge Basaglia ha fatto chiudere i manicomi che erano di pertinenza della provincia, i brefotrofi non esistono più, gli istituti di igiene e profilassi sono stati assorbiti dalle erano USL allora, sì, adesso sono ASL, insomma sono rimaste le scuole superiori e poche altre cose, i vigili del fuoco non credo che dipendano,
sì, qualche strada credo,
qualche strada, ma quelle provinciali sono rimaste veramente poche, quindi è chiaro che qualche spesa andrà fatta lo stesso. Oggi costano più di 16 miliardi, chiudendole non se ne potranno spendere più di 6, pertanto 10 netti risparmiati nelle tasche dei cittadini.
La ringrazio, lei che ha non dico un filo diretto, ma insomma che un rapporto franco naturalmente con il Presidente del Consiglio. Berlusconi ancora non si è fatto vivo su questa campagna?
Io non l'ho sentito, però insomma quando si tratta di fare le campagne giornalistiche non è che vado a chiedere il permesso.
No, mica il permesso, dicevo. Certo,
anzi,
se Berlusconi
arrabbia sempre perché gli rompiamo l'anima, chi legge Libero se ne accorge.
Grazie. 19:56, grazie a Vittorio Feltri. Andiamo agli ascoltatori con Ezio, provincia di Catanzaro. Buonasera.
Buonasera. Complimenti per la trasmissione.
Grazie, dica pure.
Allora, secondo me, anche perché io sono un abbonato Sky, riprendeva il discorso che effettivamente bisogna prendere i soldi, tra parentesi, trovare i fondi per coprire in bilancio quelle che sono le spese per quelli che poi sono i bisogni dei sociali.
Sì, però non si può giustificare l'aumento dell'IAP Sky col fatto che bisogna fare la tessera sociale, per carità.
Però mi è venuto un dubbio da non contabile. Nella social card che è data agli italiani, quello meno abbienti,
sì,
sono previste delle
intanto
operazioni.
Sky continua, sentite la
sia sbagliata. Lo scrivete
spot.
Una mail a segreteriabonaiuti@governo.it.
È cambiato, segreteria Bonaiuti, prima era la segreteria del Presidente del Consiglio, adesso si punta un po' più in basso. Prego Ezio, continui.
Allora, le stavo dicendo, per quanto riguarda la social card, di sicuro in quei 40 euro saranno previste pure le operazioni che uno effettuerà. Dato che penso che ogni banca si paghi l'operazione, se uno fa per esempio 30 operazioni in un mese acquistando un chilo di pane al giorno, queste operazioni a chi vengono addebitate?
Guardi, l'altro giorno leggevo su un giornale il fatto che nessuno ne ha parlato in realtà in maniera approfondita, ma interessante naturalmente, anche se non è il succo del problema. Che Mastercard per esempio, che appoggia questa operazione insieme alle Poste, insomma ci guadagna un sacco di soldi, ma è normale in questi casi, è così, sia Mastercard che le Poste attraverso cui si realizza questa operazione della tessera sociale ci guadagnano anche parecchio da questa operazione.
No, però l'assurdo è che se fossero per esempio 120 euro mensili, allora a questo punto pure che uno fa un'operazione al giorno, comunque il dato è maggiore di quello che è la spesa. Invece secondo si fanno i calcoli,
cioè secondo lei se la spesa per un'operazione di questo tipo è maggiore dei benefici,
sì,
no?
se uno spende un euro al giorno, si faccia i calcoli guardando il vostro estratto quando fate un'operazione al posto.
Sì, no, ho capito cosa vuole dire, può darsi che da questo punto di vista ci sia un rosso, ma insomma in questo caso non si può fare un'operazione più o meno perché naturalmente paga sempre lo Stato. La ringrazio Ezio, TG5.
Sì europeo alla manovra anticrisi dell'Italia. Tremonti, rapporto deficit-PIL in linea con le previsioni. L'allineamento dell'IVA per le pay TV evita una procedura di infrazione da Bruxelles. Per il ministro era un impegno del governo Prodi. L'opposizione è sbagliata, la norma sulle pay TV va discussa dal Parlamento. Berlusconi, abbiamo abolito un privilegio, l'imposta resta al 20%, sinistra senza ritegno. In manette due presunti terroristi marocchini progettavano di immolarsi con autobombe contro edifici civili e militari. Fanatici di Al-Qaeda, uno aveva chiamato il figlio Osama come Bin Laden. Nuova tragedia familiare nell'ultimo mese a Mentana, vicino a Roma. Un giovane di 29 anni uccide i genitori, poi chiama la polizia e si fa arrestare. Il vizio del fumo incalza tra i banchi di scuola le ragazze le fumatrici più incallite e Bolzano lancia la campagna «Fumare rende le donne brutte». Secondo uno studio americano, il riposino pomeridiano fa veri e propri miracoli. Non solo aiuta a rilassarsi, ma addirittura rafforza la memoria.
Va bene, il fumo e il sonnellino negli ultimi due titoli del TG5 Berlusconi da Sky, sentitelo.
Non ho nessuna difficoltà ad accettare.
E l'insistere di Berlusconi sul rispetto delle normative europee.
Poi, tornando da Tirana, dove ha parlato, si è scatenato. Sentite che ha detto, hanno fatto una figura, dovrebbero smettere di far politica e andarsene a casa. Questo ha detto Berlusconi, riferendosi alla sinistra, ma non solo alla sinistra. Se fossero coerenti dovrebbero andare in Parlamento e dire tutti uguali, l'IVA al 10%, ma si rimangeranno ancora una volta tutto perché c'è di mezzo Mediaset. Questa è la sinistra da vergogna con cui abbiamo a che fare, ribadisce Berlusconi alzando la voce. Bisogna dirlo chiaro a tutti gli italiani, questa sinistra deve andare a nascondersi per come si è comportata. Nei loro panni me ne andrei a casa. Sentiamo il TG1.
Sky, Berlusconi, l'IVA resta, dure critiche a Corriere e Stampa, Tremonti, così voleva già l'Europa, l'opposizione, conflitto di interessi. Via libera, ecco fino al piano anticrisi europeo, Tremonti, con il decreto abbiamo fatto il massimo, sulle tariffe decidono le autorità. Il presidente Napolitano sferza le classi dirigenti meridionali, si assumano le loro responsabilità o pagheranno i prezzi. Progettavano attentati a Milano, arrestati due marocchini, Maroni al TG1, attenzione altissima dagli Stati Uniti, allarme biologico. Piccole, funzionali, più economiche, la crisi fa riscoprire le mini car, vendite in aumento per i nuovi simboli di stile. Sanremo, versione Bonolis, 5 serate diverse, 5 prime donne, votazione online per la categoria giovani. Grandi.
Bene, bene, andiamo a sentire gli ascoltatori. Enrico da Torino, buonasera Enrico.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Il mio intervento riguarda la riduzione, l'eliminazione degli incentivi sulle attività per la riduzione delle emissioni. Personalmente io sono un po' arrabbiato, un po' deluso, perché a fronte delle promesse fatte in campagna elettorale di non toccare, di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, il prossimo anno, siccome quest'anno abbiamo deciso di investire parte dei nostri risparmi in pannelli solari e in nuovi serramenti per la nostra casa, ci troviamo a dover rinunciare a circa un migliaio di euro di incentivi sul prossimo anno. Questo oltretutto dopo che c'era già una legge che queste detrazioni ce l'avrebbe consentite. Mi sembra un po' che il Presidente del Consiglio stia facendo un altro cucù agli italiani dicendo cari italiani, cucù, l'incentivo non c'è più, vi siete fidati, avete speso i vostri soldi per gli interventi di riqualificazione e adesso non è più così. Più che una manovra per il rilancio dell'economia mi sembra una manovra semplicemente pubblicitaria, la social card.
Ma adesso lei sta facendo tutto un pacchetto, insomma, in cui ha messo dentro tutti gli altri provvedimenti. Restiamo sul 55%, poi se vuole allarghiamo il discorso, però non è che la manovra del governo si riduca al 55% sulle detrazioni.
È come cambiare una legge, immagini che cambiare una legge sul diritto penale anziché sì. Sul diritto fiscale. Oggi parcheggio la macchina in doppia fila e mi ritrovo a fare un mese di carcere. Anche se l'ho parcheggiata un mese fa, paradossalmente. Secondo me è sbagliata anche nella forma, non si possono
parlare di provvedimenti
fiscali retroattivi.
Aziende,
i privati basano il loro bilancio familiare su certe cose, le aziende idem. Come si fa a fare una manovra del genere veramente
No, Enrico, lei su questo punto ha perfettamente ragione, soprattutto la retroattività è una cosa incredibile, non esiste.
Ma poi a fronte di promesse fatte di non aumentare il carico fiscale, io sento parlare negli interventi precedenti quella dell'aumentare l'IVA e mettere comunque le mani nelle tasche degli italiani, perché io non ho personalmente l'abbonamento, non mi tocca questa cosa, ma chi ce l'ha si troverà a pagare di più. Sky non è una cosa che usano solo i ricchi, anche come diceva
vetroni, anche i tifosi. Sinceramente posso anche concepirlo in momenti di crisi di portare l'IVA al 20%, anche perché non è un provvedimento retroattivo. Per il resto io lavoro nel settore automobilistico, c'è grossa, veramente molta crisi, ci sono moltissime aziende che fanno cassa integrazione.
Sì, vabbè, questo non ha niente a che fare con i contributi al 55%, Enrico, abbia pazienza.
Per incentivi sulla rottamazione, cose di questo tipo, mi sembrerebbero molto più efficaci, soprattutto per...
Va bene, la ringrazio. Un ascoltatore mi scrive: dopo l'editto bulgaro, editto post albanese, più inquinamento per tutti. Questa è la sintesi dell'ascoltatore di quello che sta avvenendo. Andiamo a sentire Gianrico, Genova, eccoci qui.
Ma sì, io dovrei dire delle cose che sono state già dette da molti.
Le ripeta.
A proposito del 55%.
Tenti l'originalità.
Ecco, io dico, anche voi della stampa parlate di Sky, di Sky, di Sky. Però Sky, se aumentano le tasse, io nel 2009 non rinnoverò l'abbonamento o deciderò di rinnovarlo. Però se mi mettessero... mi dicessero che l'IVA al 20% vale per il 2008, per il 2007, il 2006 e così via, e mi facessero pagare 1000 euro di tasse arretrate, sarebbe una cosa iniqua. Ebbene, quello del 55% è esattamente questa cosa. Cioè, io ho speso dei soldi, ho pagato un professionista, ho fatto tutta la pratica e adesso mi si dice retroattivamente. Cioè, io non penso che sia... non sia mai successo che non, questo governo che ha sempre criticato, cioè queste forze politiche che ha sempre criticato gli altri, accusandoli di governo delle tasse, mi sta letteralmente infilando una mano in tasca e scippandomi 4.000 euro.
Sì, no, ma su questo lei ha perfettamente ragione, Gianrico. Da ieri, in realtà...
Per esempio, io leggo la stampa. Sì. E la stampa non ne parla proprio. Ma anche,
no,
è
vero che i giornali oggi trascurano...
Sky, ho capito, però non c'è solo questo. Sky, se non altro, ha un provvedimento futuro, ma i provvedimenti retroattivi sono iniqui.
Assolutamente. Sono d'accordo con lei, ripeto, al di là del merito, cioè si può decidere che a un certo punto le detrazioni non ci sono più, oppure sono più ristrette, ci sono meno soldi, va benissimo, è una scelta, anche se secondo me è una scelta sbagliata in un settore sbagliato che è in espansione. Poi ci saranno sicuramente dei trucchi nelle fatturazioni, eccetera, ce le segnalano molti ascoltatori. Però, insomma, in generale credo che sia un settore in espansione che non vada penalizzato. Però la retroattività è assurda, e questo credo che il governo debba sentirlo chiaro e forte da parte non solo di chi ci chiama naturalmente, ma da parte degli operatori del settore. Dunque, le mail inviatele a Bonaiuti, però su questa vicenda qua, su questa vicenda del 55%, che non fa grande stampa, non fa grande polemica su Berlusconi, conflitto di interessi, ma come avete sentito tocca cose concrete, cose vere, non... vabbè, lasciamo perdere. Michele Candotti, direttore generale del WWF, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui, o non capiamo niente noi o i nostri ascoltatori sono pazzi o siete pazzi pure voi, perché le leggo quali sono i titoli principali del Corriere.it, tanto per fare un esempio, ma potrei prendere anche altri media. Diritti dei disabili, il Vaticano dice no alla convenzione dell'ONU, primo titolo, ci sta sicuramente. Poi tassa su Sky, dunque tutte le polemiche che riguardano la tassa su Sky, Tremonti ce lo impone l'Unione Europea, volevano colpire Milano, arrestati due islamici, Napolitano, l'impoverimento morale della politica, occorre reagire, esplode il caso De Magistris, la CISL lancia l'allarme, 900.000 posti di lavoro a rischio, svolta Thailandia, poi Moggi e poi l'uccisione a Roma e poi ancora Venezia, ancora allerta per la marea. Potrei prendere altri siti internet e andare avanti di questo passo. Invece moltissimi ascoltatori da ieri ci chiamano su questa questione delle detrazioni al 55% per gli impianti ecologici, chiamiamoli così per convenienza e per facilità, che non sono più automatiche, ci sarà un periodo transitorio, il 36%, però limitato a una certa cifra per quello che riguarda il 2008. Però moltissime persone, Candotti, ci hanno scritto dicendo: ma noi gli investimenti li abbiamo già fatti, le persone le abbiamo pagate, siamo andati avanti sapendo che c'è questo 55%. È così?
Assolutamente sì, ci sono alcuni punti, uno di metodo e uno di merito. Nel metodo hanno introdotto in questo decreto approvato venerdì scorso dal governo, hanno introdotto il concetto di retroattività, il meccanismo di retroattività.
Certo.
E questo vuol dire che imprese, artigiani, ma i cittadini che si sono impegnati ad investire, parliamo...
Quanti sono? Quanti possono essere?
Possiamo parlare di milioni di cittadini, perché lo sgravio era uno sconto del 55% su IRPEF e IRAS per gli interventi di riqualificazione energetica.
Sì.
E cosa vuol dire? Pensate solo che tipo di reazione positiva ha creato questa misura, anche in termini di adattamento degli artigiani, addestramento degli artigiani, adattamento delle piccole e medie imprese. E questo
può avere provocato, Candotti, anche qualche abuso, come ci segnalano degli ascoltatori, nelle fatturazioni, eccetera, o no?
Siamo in Italia, tutto può succedere.
Abbiamo detto tutto.
Però
comunque la vostra valutazione di questo provvedimento è stata sempre positiva, è positiva, resta
positiva, poteva essere migliorato, ma certamente uno dei pochi strumenti che mettevano l'Italia al passo con l'Europa e con il protocollo di Kyoto è stato distrutto. E noi dobbiamo domandarci alcune cose. La paura nel lungo termine è che a colpi di queste misure incoerenti e soprattutto non di lungo periodo rischiamo di essere la discarica tecnologica d'Europa, dove gli altri sviluppano tecnologie forti di norme certe mentre noi subiamo.
Senta, quanto costa? Costa davvero molto di più mettere un impianto, per cui uno potrebbe dire, siccome bisogna rinnovare gli impianti, li si potrebbe rinnovare anche senza questo incentivo.
Con gli incentivi servono soprattutto a detrarre le spese per gli investimenti primi. Diciamo che costa più o meno la metà, c'è un limite di 100.000 euro a tutto questo meccanismo. Quindi ci sono degli investimenti, pensiamo alle nostre case, che hanno un doppio valore. Il primo, un risparmio sull'investimento tramite il meccanismo della deducibilità. Il secondo, risparmio energetico e della bolletta della tasca. Sono tutte e due le cose che fanno paura.
Assolutamente. Senta, poi c'è il principio della retroattività che a me pare, al di là poi della considerazione, perché un governo può legittimamente decidere che è un momento di magra, chiamiamolo così, non ci sono i soldi per questa deduzione, per le ristrutturazioni energetiche, è magari una politica sbagliata, però è legittimo che un governo decida, ma addirittura sugli investimenti già fatti nel 2008, quello mi sembra l'assurdo.
Assolutamente è legittimo differire come politiche, ogni governo ha la sua politica, noi possiamo avere opinioni diverse, ma non ha importanza. Il punto è nella retroattività. Retroattività significa che il meccanismo è stato svilito e soprattutto negato in corso d'opera. Abbiamo cambiato le regole del gioco mentre si giocava e questo è un'altra partita.
E vedremo se ci sarà partita anche in Parlamento quando passerà naturalmente il decreto. Spero di sì. La ringrazio. Andiamo a sentire Luca, provincia di Pesaro. Buonasera.
Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire per il 55%.
Sì.
Io sono un installatore idraulico. Nel giro di 2 giorni, già con questa crisi di cantieri che c'è, anche il privato stesso, con questo fatto che hanno tolto questo 55%, ha disdetto già gli ordini. Perché
immagino, certo.
non guardano più se per l'ecologia, per l'aria, guardano soprattutto anche il portafoglio. E in più, togliendo che questo 55%, non gli si importa neanche se inquinano di più con una caldaia a gasolio o a metano, condensazione che sia. Quindi è stata secondo me una scelta molto sbagliata, e anche con questo metodo sicuramente ritornerà più soldi in nero che girano. Queste cose possono succedere benissimo, perché l'utente finale non vuole più l'IVA tutta quella sul lavoro diretto, ecco.
No, ma è un rischio che ci può essere. La ringrazio. Luca, interessante quello che ci ha detto. Da alcuni giorni lei è del mestiere, nel settore? Non c'è più, immagino di sì, naturalmente, perché quando ci parlava di ordini disdetti. Andiamo un altro Luca da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Faccio riferimento anche a quello che ha detto l'ascoltatore precedente.
Sì.
Io abbiamo finito di ristrutturare una casa in questi giorni e su consiglio dell'installatore, non sto parlando però di caldaia o di riscaldamento, ma di infissi, ho installato infissi che nel 2007 avevano la detrazione del 55%, ma che avendo cambiato i parametri di isolamento quest'anno avevano una semplice detrazione del 36%, se semplice si può dire. Resta il fatto che con la differenza di prezzo tra le due tipologie di infissi noi abbiamo risparmiato 2.000 euro.
E abbiamo comunque degli infissi con un isolamento termico direi pressoché identico a quelli del 55%.
Dunque? Ecco,
volevo dire agli ascoltatori che non, molte volte non è o consigliabile, comunque io sono stato secondo me consigliato molto bene dall'installatore che ho preso. Mi ha detto per la differenza di prezzo al metro quadro che c'è sugli infissi tra il 55 e il 36% e la differenza minima di isolamento, perché ogni anno comunque i parametri si alzano per stare nelle normative di legge, forse è più conveniente stare una categoria sotto che comunque ha un isolamento termico ottimo ma che non è detraibile al 55% ma al 36%. Ripeto, io ho risparmiato, con mia moglie abbiamo risparmiato 2.000 euro su 10 finestre, ecco, quindi...
Dunque lei non la vede così drammatica questa decisione del governo?
Non la vedo così drammatica se ci si sa muovere un attimino con oculatezza e si va anche a scegliere un installatore che ha dei prezzi onesti, perché...
Sì, però non è solo questione di prezzi, c'è la questione ecologica, la questione della...
No, chiaro, io comunque ho messo degli infissi che hanno un alto isolamento termico, detraendo il 36%, quando nel 2007 li davano per il 55%, quindi...
Ho capito, questo è interessante. La ringrazio. Alessandro Cecchi Paone, buonasera.
Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti, ben ritrovati.
Grazie di essere con noi. Abbiamo discusso all'inizio della trasmissione, però ci fa piacere riprendere questo argomento che è sempre molto sentito dagli ascoltatori. Io ho detto che il Vaticano ha diritto di prendere tutte le posizioni che vuole, naturalmente, in ambito ONU, come in questo caso. È uscita fuori adesso un'altra cosa che riguarda i disabili, che farà molto clamore, il titolo dei principali quotidiani online: diritti dei disabili, il Vaticano dice no alla convenzione dell'ONU perché non contiene un divieto esplicito dell'aborto e dunque il Vaticano non firmerà il documento. Farà molto discutere questa cosa, però si è parlato della vicenda che riguarda gli omosessuali. Io dico però che accostare il Vaticano agli stati che condannano a morte gli omosessuali, e ce ne sono e forse non lo si ricorda mai abbastanza, è un'operazione sbagliata. Poi naturalmente si può criticare il Vaticano nel merito. Tu che dici?
Ma io dico che non nessuno di noi fa questa operazione, è il Vaticano che si è schierato con gli stati boia, cioè gli stati che incarcerano, torturano, frustano, lapidano e impiccano gli omosessuali nel mondo, e sono 90 stati. C'è stato, come dire, una iniziativa della Francia a nome dei 27 paesi dell'Unione Europea, che nel nome della tradizione umanitaria di diritto che è propria del vecchio continente ha chiesto all'ONU di dire al mondo che è inaccettabile la persecuzione degli omosessuali. Il Vaticano ha detto no, quindi purtroppo è il Vaticano che si è schierato dalla parte del boia, ed è una cosa sconvolgente, perché è un continuo, come dire, criticare le scelte delle persone in nome dell'amore, della carità, in nome dell'accoglienza, ma qui stiamo davanti a un florilegio di affermazioni ferocissime nei confronti di intere categorie di persone, perché questa è la tragedia. Cioè il Vaticano dice noi non vogliamo partecipare a una campagna mondiale in modo che la gente non venga più impiccata, uccisa, frustata e lapidata soltanto perché si innamora di qualcuno del suo stesso sesso. Lo trovo agghiacciante.
Ecco, secondo te le spiegazioni che oggi ha dato per esempio sul giornale padre Federico Lombardi, che è portavoce della Santa Sede, non sono accettabili? Cioè il timore del Vaticano, forse è un timore eccessivo, è che una disposizione di questo tipo possa discriminare quegli stati che legittimamente, naturalmente, io penso che anche tu pensi che legittimamente uno stato non abbia delle norme sul matrimonio o sull'unione tra coppie omosessuali. Tu dici che queste cose non hanno niente a che fare.
Ma come si fa a mettere sullo stesso piano il tentativo di salvare, come è successo in Iran senza riuscirci, due ragazzi di 18 anni che soltanto perché si amavano fra loro sono stati prima frustati con 230 frustate ciascuno di 18 anni e poi impiccati nella pubblica piazza, con una preoccupazione tutta vaticana che qualcuno possa fare una campagna a favore del matrimonio fra omosessuali? Sono due cose incomparabilmente, mostruosamente lontane. Io ti cito quello che ha detto Vito Mancuso oggi sul Corriere della Sera, è un teologo, secondo me ancora non per molto, ma cattolico, il quale ha detto con chiarezza il ragionamento di padre Lombardi e del Monsignor Migliore, che giustamente molti definiscono peggiore, è così contorto e pieno di salti logici da far veramente anche orrore dal punto di vista della tradizione della diplomazia vaticana.
Sicuramente sono. Io ero partito con l'idea che ci fosse stata una interpretazione da parte della stampa molto. Un accostamento improprio tra la posizione del Vaticano e la questione della pena di morte. Naturalmente anche tu pensi che il Vaticano non approva la condanna a morte, per esempio, degli omosessuali in Iran. Questo è evidente. Però tu dici che implicitamente.
Però al contrario, scusa, sì. A me non interessa se approva se non approva, lascia il tempo che trova. Se c'è un'iniziativa sì. dei 27 stati più civili al mondo, perché siamo la culla della civiltà e del diritto, che dice facciamo una grande azione per mettere in mora tutti i paesi che torturano e uccidono gli omosessuali, il Vaticano dice di no, sì. Purtroppo mi dispiace, per tutte le altre affermazioni sono chiacchiere.
Anche se questa formulazione è ambigua in questa risoluzione, tu
ma
dici?
Non è affatto ambigua, è come quando c'è stata la moratoria per la pena di morte, si è detto, ed è stato l'Italia a farlo, mettiamo in mora tutti coloro che mandano a morte le persone perché la vita delle persone è sacra, sì. Uno dice o sì o no, se dice no vuol dire che è dalla parte del boia, mi dispiace ma la vita è molto più semplice di quanto non si creda, non è che ci sta lì da tre. Io capisco il tuo tentativo perché anch'io, pur essendo come si sa un laico militante, sì. un militante dei diritti civili, sono imbarazzatissimo perché non pensavo che arrivassero a un orrore del genere, perché poi voglio dire è pieno di cattolici che in realtà sono cristiani e praticano la religione dell'amore, dell'accoglienza, della sì. carità, ma qui non ce n'è ombra.
No, sai che io non è che il mio tentativo non è quello di difendere la Chiesa, io
no,
quando è iniziato la
un imbarazzo comprensibile, perché io domani quando incontro un prete gli dico scusa, ma abbi pazienza, ma allora io omosessuale che per qualche disgrazia finisco in uno di questi paesi incarcerato, mi torturano, mi massacrano, devo dire che la Francia, l'Unione Europea avrebbe cercato di salvarmi e voi no.
Lui ti dice guarda che noi siamo dalla parte vostra quando vi perseguono.
No, devono firmare questo documento, loro mi diranno siccome tu avresti potuto chiedere un matrimonio che noi non ti vogliamo dare, allora abbiamo deciso di non schierarci contro il boia. Mi dispiace ma io voglio prima vivere e poi discutere di matrimonio di coppie di fatto.
Ti ringrazio molto, grazie.
Grazie a te, a voi.
Grazie, 20 e 27, insomma mi ha quasi convinto, quasi. Convinto Cecchi Paone perché come al solito è efficace. Andiamo a Milano, Stefano.
Sì, buonasera. Premetto che sono un consulente di Star, quindi mi auguro di sì. essere sufficientemente.
Poi da Salerno, poi una telefonata da Salerno perché sta già aspettando da qualche minuto. Prego Stefano, dica.
Certo. No, mi riferisco alla questione del 55%.
Sì.
In questi termini. Prima esisteva una detrazione che era nella misura del 36% e poi progressivamente sono stati posti tutta una serie di limiti, tipo l'ammontare massimo della spesa sostenibile, sì. con riferimento prima a ciascun titolare, poi a ciascun immobile e quant'altro. Un paio d'anni fa esce la famosa detrazione del 55% e forse, a mio modo di vedere, da tecnico, il vero peccato originale di questa norma è rappresentato dal fatto che si disponeva un'agevolazione veramente elevante, il 55% della spesa, tra l'altro usufruibile sotto forma di minore tasse da pagare.
Senza tetto, senza un tetto, insomma, no?
E senza un tetto. Anzi, perdoni, il tetto era fissato per la spesa, potevano arrivare sì. fino a 100.000 euro a seconda sì. del tipo di interventi che si vanno, ma ci si dimentica sempre di considerare quali sono le risorse rese disponibili all'interno del bilancio dello Stato. Ora,
questo è interessante, c'è la borsa Stefano, è interessante capire, lei dice al massimo se era su 100.000 euro naturalmente, però non c'era un tetto, o forse sì, poi ce lo spiega meglio. Beh, insomma alle 20.33 c'è un Berlusconi scatenato ai massimi, rivolto ad Augusto Minzolini, notista della Stampa, che certamente non è un cronista, come dire, nemico di Berlusconi. Il tuo giornale oggi titola Berlusconi contro Sky, che vergogna, si sdegna il premier rivolto appunto a Minzolini, e le vignette del Corriere della Sera, ma che vergogna, queste sono cose per cui uno, se è un uomo, quando si guarda nello specchio vuole avere un minimo di rispetto di se stesso, deve cambiare mestiere. Meno male che non ha detto che si sputa quando si guarda allo specchio, devono farlo direttori di questi giornali e politici. Conflitto di interessi Berlusconi, ma andiamo, che vergogna. Questo Berlusconi pochi minuti fa di ritorno da Tirana scatenatissimo. Un ascoltatore scrive: è fantastico vedere come lei cambia opinione a seconda del suo ospite. Massimo, guardi, la differenza è questa, Massimo, che io vivo su ogni cosa, su ogni questione nel dubbio, mi sorge sempre un dubbio, non ho posizioni predefinite. ho una mente piuttosto aperta da questo punto di vista, non ho pregiudizi, non ho paraocchi, per cui è normale che possa cambiare idea anche nel corso di una trasmissione, non è un gioco, è la realtà, è il massimo della, è il massimo della trasparenza. Per cui lei può fare tutte le ironie che vuole, naturalmente, ed è sempre il benvenuto. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
I conti pubblici 2008 sono in linea con le previsioni del governo, lo ribadisce Tremonti, che sulle tariffe dice possono scendere, non c'è alcun blocco per luce, gas, autostrade. Sull'aumento dell'IVA per le pay TV, Berlusconi chiarisce nessun ripensamento. Già Prodi si era impegnato con l'Europa a togliere questo privilegio, dice, e accusa la sinistra, difende i ricchi, si vergogni. A Milano arrestati due cittadini marocchini. Secondo gli investigatori, i due preparavano una serie di attentati terroristici contro caserme, uffici della questura, supermercati. Natale 2008, si cerca di risparmiare, ma non si rinuncia al regalo, magari solo simbolico. Si prevede un calo dello shopping del 15-20%, ma non per il cibo e per gli addobbi della festa.
Bene, bene, andiamo più veloci naturalmente. Mauro, provincia di Lodi, anzi no, poi prima c'è Gian Cosmo da Salerno, poi Mauro, provincia di Lodi. Mauro, devo aspettare l'ascoltatore da Salerno che già ha qualche minuto che era in attesa. Prego, Gian Cosmo.
Sì, pronto, mi sente?
La sento, dica.
Allora, io innanzitutto ringraziarla anche per il modo in cui conduce la trasmissione.
Sì, la sento molto male però, Gian Cosmo, mi dispiace ma la linea è disturbatissima. Allora andiamo a Mauro, Mauro, provincia di Lodi.
Sì, buonasera, su Sky velocemente.
Sì, prego.
Volevo dire questo, io sono d'accordissimo con il ministro Tremonti innanzitutto, perché credo che le regole debbano essere rispettate, poi vabbè, se si può in qualche modo per un discorso di cassa, di bilanci statali, insomma raccimolare un po' di soldi, credo sia opportuno. Inviterei il PD, di cui tra l'altro sono elettore, diciamo, a concentrarsi e fare un'opposizione un po' più dura relativa a temi molto più importanti. L'unica cosa che vorrei sottolineare è questo, è che, adesso mi corregga se sbaglio, mi risulta che l'Europa in qualche modo abbia, attraverso appunto canali tecnici che non conosco molto bene, abbia decretato un po' di tempo fa che le frequenze che utilizza Rete 4 siano abusive, per cui mi domando l'utilizzo strumentale che si che
dell'Europa, lei dice, mentre da una parte si utilizza l'Europa per contestare la campagna di Sky e la campagna del Partito Democratico, dall'altra
questa cosa qua io la trovo veramente molto grave, nel senso che poi dopo non sono d'accordo, ripeto, con
Tremonti. Sono due cose molto diverse però, innanzitutto Tremonti non ha detto ce lo impone l'Europa, c'è una procedura di infrazione europea, una procedura europea avviata dallo stesso, su cui stava intervenendo lo stesso governo Prodi,
sì,
e io ho detto tra l'altro che non so giudicare questa cosa sia vero o no,
non è un problema, mi sembra che ci sia un'infrazione che dovrà partire, forse è già partita o ha fatto qualche
studio
anche sul discorso di Rete 4, per cui siccome sono molto sensibile alle casse dello Stato, mi viene da pensare che pagheremo la sanzione per Rete 4, che lì ci abbiamo buttato via i soldi, mi viene in mente che sull'Italia abbiamo buttato via i soldi, magari gli 8 miliardi per la scuola in qualche modo li risparmiavamo, e le dico che questo non è un ragionamento né di sinistra né di destra, ma di buon senso, presumo, per tutti i cittadini italiani.
La ringrazio, Mauro. Ibrahim Torino, buonasera Ibrahim.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, prima di tutto vorrei farvi complimenti per questo programma. Poi, allora, il mio intervento, guarda, stamattina mi sono presentato alle Poste per prendere un modulo per quello che riguarda il social card. Allora, quando ho chiesto quel modulo, la signora mi fa: guardi che questo qua è soltanto per gli italiani. Poi ero talmente deluso, perché? Allora, non so perché questa cosa l'hanno messa soltanto per gli italiani, perché noi stranieri, parlo soltanto di me. Allora, io...
cioè lei mi sta dicendo che la tessera sociale è solo per i cittadini italiani?
Italiani, sì, non per stranieri. Io sono qua da 8 anni che sto pagando le tasse e sto pagando più di quelle che pagano gli italiani, perché come sapete voi le tasse rifiuti, tutte le, quanto che pagate voi pago anch'io. Quello che pago in più degli italiani, quel 70 euro in uni... di nuovo di permesso di soggiorno. Quindi
guardi,
io,
questa cosa qua, no, ma io naturalmente ci credo che lei paga tutte le tasse e dunque si sente defraudato, no, in qualche modo, se ha diritto alla tessera sociale o no?
Sì, Certo, perché in questa crisi che sappiamo, se figuriamoci se gli italiani sono in crisi che sono di casa, figuriamoci noi che non siamo di casa.
Sì, quindi... no, io però la devo verificare, cioè il fatto che lei come straniero, cioè non cittadino italiano, persona che non ha il passaporto e la cittadinanza italiana, non possa usufruire della carta sociale è una cosa sicura? Lo ha accertato direttamente?
Sì, sì, mi sono presentato stamattina alle poste.
Cosa le hanno detto? Cosa le hanno detto?
Le ho detto, signora, sono arrivati in quel modo lì per compilare per social card. Mi fa,
sì.
Sì, sono arrivati, però lei è italiano. Gli faccio, no, sono straniero, però sono in regola con i permessi.
Sì, sì, certo.
Mi fa, no, è una cosa che non riguarda voi, è soltanto per gli italiani. Proprio così.
Non lo so, credo che sia per cittadini italiani residenti, questo mi scrivono, dunque è probabile che sia così. La ringrazio Ibrahim, grazie della segnalazione anche. Allora, vediamo se Gian Cosmo da Salerno riusciamo a sentirlo.
Sì, pronto, ci sono.
Adesso la sento bene, dica pure velocemente però.
Allora, io volevo intervenire a proposito della questione del al Vaticano e di Cecchi Paone, anche di Cecchi Paone dell'intervento. A me piace molto il suo intervento, la sua voglia di capire in una situazione che è abbastanza complicata come quella che sta uscendo fuori adesso sul discorso del Vaticano e degli omosessuali.
Sì.
Secondo me lei farebbe bene anche a sentire un'altra voce, a chiamare in trasmissione per esempio anche un Giuliano Ferrara, oppure... Padre Lombardi.
Sì, no, potrebbe... guardi, Gian Cosmo, magari lo faremo nei prossimi giorni, ma come lei sa io non faccio il bilancino, insomma, chiamo le persone a seconda della disponibilità, di quello che mi sento, non è che sia necessario fare il bilancino un giorno quello, un giorno quell'altro. Per fortuna ci possiamo appoggiare poi a tutto quello che giornalmente producono televisioni, radio, e dunque possiamo ascoltare le voci le più disparate senza bisogno di andare a recuperare poi gli ospiti che alcune volte ci fanno perdere tempo e tolgono spazio a voi che volete intervenire. La ringrazio. Michele da Reggio Emilia, buonasera Michele.
Buonasera, sono Michele, ricercatore presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Intanto inizio salutando la dottor Cruciani, e visto che sono un suo abituale ascoltatore.
La ringrazio. Intanto un altro ascoltatore mi segnala la social card è solo per gli italiani, e dunque ci sono conferme, non so dire se sia giusto o sbagliato, però è solo per gli italiani. Dica.
La questione su cui volevo intervenire era il tema un po' del giorno, che è quello della detrazione fiscale negata del 55%,
sì,
partendo
sì.
Da un'analisi di tipo leggermente diverso. Sono stati recentemente pubblicati dei dati Enea che prevedono che l'evoluzione spontanea del patrimonio energetico italiano si sposterà da una situazione di 30% di consumi circa per l'edilizia residenziale, un 30% circa per i trasporti e un 30% all'incirca per i consumi industriali, verso
sì.
Una situazione di 40% per i consumi abitativi,
sì.
22% per i trasporti e la rimanente parte ovviamente nel settore industriale.
Questo cosa significa, per andare al sodo, perché non abbiamo molto tempo?
Significa uno sbilanciamento di quello che è il consumo energetico verso
le famiglie
private.
Le famiglie, e questo dunque?
Nell'attuale mix. E quindi da un certo punto di vista, analizzando il tema, che può significare che ovviamente il fatto di non incentivare in un momento come quello attuale, che è un momento regressivo, probabilmente la fine di uno dei cicli economici di Contradi-Mensch, potremmo avere una situazione in cui, se le nuove tecnologie non vengono incentivate, potrebbe capitare che il nostro paese, come già in passato spesso è capitato, rischi di arrivare, di dover sempre inseguire le tecnologie che altri hanno messo a punto.
Ho capito Michele, ho capito benissimo, non la facciamo complicata, però lei ha citato i cicli economici e tutto, siccome lei dice andiamo verso un consumo maggiore da parte delle famiglie, secondo questa previsione dell'Enea, penalizzare il consumo energetico pulito può essere un danno notevole. Michelangelo da Napoli, per chiudere, 30 secondi Michelangelo, 30
allora,
non di più.
In 30 secondi, buonasera innanzitutto, e vorrei dire questo. Si è parlato di
di abusi a proposito della fruizione della situazione.
Michelangelo, non sentiamo niente. Mi dispiace finire con questa telefonata che si sente e non si sente, però così è. Alle 20.44 lasciamo la linea alla viabilità. Noi ci sentiamo domani, come al solito, 18.30.
La zanzara.